benvenuti al Circolo Futurista. Questa è una serata particolare con un indirizzo un pochino diverso dal solito. Trasmettiamo in diretta su radiobandieranera.org, come già ormai è tradizione degli ultimi giovedì, quindi salutiamo anche chi ci ascolta attraverso la rete, sulla nostra web radio Colpevole e attraverso appunto il ballo di Malabarba. Allora, molti di voi avranno già letto il nostro comunicato, quindi sapranno un pochino che questa è una serata di indirizzo un po' diverso dal solito. Siete abituati magari a presentazioni di libri o a convegni, qui invece è proprio un'iniziativa con un indirizzo ben preciso, vale a dire salviamo l'opera Esodo, che è l'opera che potete vedere qui sulla parete di sinistra. Quest'opera è diventata il simbolo dell'esodo delle genti giuliano-dalmate, è per questo che è così importante questa campagna e questa iniziativa. Quindi io faccio un attimo un passo indietro e ricomincio il discorso proprio dall'inizio, da come nasce quest'opera. Allora, come ovviamente ben sapete, il tema delle foibe e dell'esodo ha subito, diciamo, praticamente per tutta la stragrande maggioranza della storia della Repubblica, quasi una censura. Si è riscoperto a tutti gli effetti agli inizi degli anni 2000, quando diciamo, un certo indirizzo politico che alcuni potrebbero definire vicino a noi, ma diciamo, potremmo anche dire che così non è, possiamo parlare della destra e diciamo, tutta una certa dirigenza politica e istituzionale che è diretta emanazione di questo mondo, ha deciso appunto di celebrare, di creare un giorno del ricordo, che è il 10 febbraio, immagino che lo sappiamo tutti, per appunto ricordare quello che è stata una delle pagine più nere della storia d'Italia, assolutamente censurata per oltre 50 anni e quasi riesumata, ritirata fuori con un incredibile ritardo, inspiegabile. Diciamo una storia terribile di cui poi ci parlerà più nel dettaglio Riccardo, che ha preparato proprio un excursus storico per capire meglio di cosa stiamo parlando, anche per inquadrare appunto politicamente e soprattutto storicamente l'opera nel complesso. Che cosa succede? Che quindi nasce il giorno del ricordo, il 10 febbraio, e in questo clima, quindi di riscoperta di questa pagina, viene commissionata un'opera che possa rappresentare questo momento tragico. Quest'opera è l'Esodo, che voi insomma potete vedere sulla nostra parete al circolo. Cosa succede? Che viene commissionata a due giovani artisti della scena romana, che in realtà di fatto non c'entrano nulla col nostro ambiente, vengono da tutt'altro indirizzo, non si sono mai interessati del tema, anzi io parlando con loro scopro praticamente che prima del 2008, quando quest'opera viene commissionata, loro più o meno non sanno neanche bene di cosa stiamo parlando quando si parla di Esodo e anche di foibe nel complesso, quindi si interessano a questo, si entusiasmano per la commissione e decidono appunto di realizzare quest'opera. Cosa succede? Diciamo, incredibilmente, anche perché fino a questo momento non era mai stata richiesta né commissionata né realizzata alcuna opera appunto su questo tema, l'opera diventa subito un manifesto, una locandina vera e propria vivente del problema. Quindi spesso e volentieri viene riprodotta, viene richiesta più volte per i convegni, nelle foto che scorrono sul monitor, mi dispiace per chi non li può vedere a casa, però sono consultabili anche dalla nostra pagina Facebook. Ci sono anche delle foto inerenti appunto all'esposizione di quest'opera, forse una delle più importanti al Vittoriano. Quindi stavamo parlando dell'opera e della sua commissione, dicevamo appunto poco prima che saltasse tutto che quest'opera è diventata un po' il manifesto del tema e della tragedia. È stata chiesta più volte agli artisti che ogni volta dovevano però prendersi cura anche del trasporto, dell'allestimento, a loro spese anche purtroppo i vari restauri che ha subito, perché per 364 giorni l'anno quest'opera comunque sia è stata in un cartone e in un magazzino. Perché? Perché ad un certo punto è sembrato chiaro che l'opera interessava soltanto il giorno della commemorazione. Quindi il 10 febbraio per la settimana adiacente viene richiesta, gli autori la prendono, la trasportano, la portano dove devono, chiedono che cosa devono ovviamente farne perché è stato promesso un compenso. Sì, non vi preoccupate, la mettiamo lì, la mettiamo qui, siete bravissimi, l'opera è stupenda, l'ha chiesto il tale ente, vi pagherà la provincia, non vi preoccupate, ci vuole del tempo, passano gli anni ed ogni anno sempre la stessa storia. Si commemora sempre il 10 febbraio arriva, loro la prendono, la spacchettano, la rimettono in sesto a loro spese, la trasportano, la allestiscono. Bello, bravissimi, fantastico, vi pagheremo, e quindi ad un certo punto arriva il momento dell'esasperazione. Quando il circolo futurista viene a conoscenza di quest'opera e scopre anche come è stata commissionata, che cosa c'è dietro, che è un po' più o meno l'atteggiamento solito che certa politica ha nei confronti appunto di eventi, commemorazioni o quant'altro che sono importanti soltanto il giorno della vetrina, scopre anche che i due artisti sono veramente al limite della sopportazione, stanno guardando soltanto il peggio del nostro ambiente, purtroppo si sono avvicinati non sapendo nulla di quello che era successo, non conoscendo neanche quasi il problema foibe, si sono entusiasmati, hanno prodotto quest'opera e poi sostanzialmente l'hanno vista soltanto sfruttata o strumentalizzata. Quindi ad un certo punto sull'orlo dell'esasperazione dicono basta, adesso la smantelliamo e la distruggiamo, perché non vogliamo neanche che questo che è diventato per voi un, che dovrebbe essere per tutti, un simbolo, venga semplicemente utilizzato. Anche per lanciare una provocazione molto forte per vedere che cosa le istituzioni magari a questo punto avrebbero risposto. Il silenzio più assoluto. In questo clima, diciamo in questo momento della storia dell'opera, entra in atto il circolo futurista. Il circolo futurista viene a conoscenza di questa storia proprio nel momento in cui l'opera sta per essere smaltita. Noi ovviamente ci prendiamo cura di questa tematica da sempre. Non ricordiamo le foibe soltanto il 10 di febbraio, tant'è vero che la scelta di celebrare oggi una ricorrenza così triste, che oggi è il 18 di dicembre, quindi assolutamente lontano da una data istituzionale, è la prova che per noi non serve una data a calendario per ricordare i nostri morti. E quindi proponiamo un acquisto condiviso per dare valore all'opera, rimborsare gli artisti e dare modo a loro di comprendere che c'è un altro mondo che è abituato ad agire rispetto ai propri morti in maniera differente. Loro ne rimangono molto stupiti, decidono quindi di trasportarla per l'ennesima volta, stavolta fuori stagione, e grazie ai ragazzi del Circolo Futurista viene montata all'interno del nostro spazio, dove chiunque, in qualunque momento dell'anno, la può vedere. Perché questo possa rimanere così, perché l'opera possa quindi rimanere lì dov'è o in qualunque altro luogo dove possa essere esposta pubblicamente ad accesso gratuito o possa continuare ad essere quello che è tutto l'anno, noi abbiamo promosso questa campagna, quindi una campagna di raccolta fondi che potrete quindi donare quello che volete a partire anche da pochi euro nello scatolotto nero che trovate sul bancone oppure all'interno del sito. Della pagina Facebook Salviamo l'Opera Esodo, c'è un link diretto per donazioni anche online, con carta di credito, con carta, come volete, o PayPal o quello che meglio pensate, oppure ripeto il bussolotto, così che noi possiamo prenderci anche la responsabilità noi, che in realtà abbiamo questo desiderio di tenerla qui con noi e di poterla quindi rendere finalmente pubblica non soltanto il 10 di febbraio. Lei rimarrà qua e non verrà più smontata e noi potremo comprarla a tutti gli effetti. Quindi adesso io lascio la parola a Kid, che potrà quindi farci proprio un excursus storico su quello di cui stiamo parlando.
Buonasera a tutti. Allora, l'excursus storico diciamo che si voleva anche un po' evitare, però è un risultato necessario per comprendere un po' quello che è il tema del quadro e dell'opera, del perché comunque gli artisti si siano ispirati a quest'opera. Il perché è molto semplice, quindi il tema dell'opera è l'esodo delle genti giuliane, istriano-dalmate, ovvero di nostri compatrioti che sin adesso dagli albori, sin da quanto l'italianità è diventata sinonimo di nazionalità, hanno abitato le terre al di là dell'Adriatico. Ovviamente, certo, le genti giuliane e istriano-dalmate magari in questo senso potevano essere identificate già come italiche, in questo senso anche già prima del 1800, ma del 1700, cioè comunque il riferimento geografico era già molto forte. Comunque già nel 1400-1300 possiamo parlare di genti italiche, parlanti italiano, che abitavano quelle terre, perché comunque avevamo con la Repubblica di Venezia, avevamo comunque un sentirsi italiani dovuto soprattutto alla vicinanza geografica, perché come sappiamo bene l'Adriatico non è un mare così esteso, quindi è facilmente solcabile, i chilometri che separano non so, le coste abruzzesi dalle coste che adesso diremo croate, ma coste dalmatiche sono molto pochi. Il 10 febbraio, che è la data convenzionale in cui noi solitamente celebriamo la giornata del ricordo, quindi delle foibe, dell'esodo istriano-dalmata, è una data convenzionale. Noi oggi abbiamo scelto di non celebrare questa giornata come, un po' come fanno tutti, e tutti sarebbero tenuti, visto che comunque è una legge della Repubblica, quella istituita nel 6 febbraio del 2003, quella che da 9 anni istituisce la giornata del ricordo. Ricordo perché il 10 febbraio del 1947, ci fu ovviamente con il Trattato di Parigi la cessione dei territori italiani nell'Istria, con la cessione di Fiume e la cessione dei territori adiacenti alla città di Zara. Quindi tutti i territori che erano stati occupati nella Seconda Guerra Mondiale, che avevamo anche fatto parte poi dei vari governatorati, il governatorato di Dalmazia, che comunque era stato già precedentemente in qualche modo occupato dal governo italiano, dal governo italiano che in qualche modo aveva, dallo Stato italiano che in qualche modo aveva sentito che doveva riprendersi quei territori, che in cui comunque c'erano tantissimi compatrioti che in qualche modo avevano il forte sentimento di tornare, questo forte sentimento di avvicinamento e di volontà di sentirsi parte dello Stato italiano. Ed è comunque una fase molto complicata anche della Seconda Guerra Mondiale, in cui abbiamo da una parte le pressioni alleate, dall'altra abbiamo l'avanzamento, comunque l'avanzata dell'occupazione titina che arriva sino a Trieste, quindi abbiamo la questione di Trieste, quindi la fase successiva, quindi subito dopo il 45, è una fase molto complessa del nostro paese. E quello che succede infatti successivamente al 1945 è una sorta di caccia all'uomo, anzi più specificatamente una caccia all'italiano che porta molti dei nostri compatrioti a fare una scelta estrema, ovvero quella di lasciare le proprie case, la propria terra, tutto ciò che possedevano e prendere la via del mare. Via del mare che significava attraversare l'Adriatico e giungere in territorio italiano, dove però queste genti comunque magari erano arrivate qualche volta, ma semplicemente perché significava andare in Italia, ma non sentivano comunque l'Italia, il territorio italiano, la penisola italiana come casa. La loro casa erano le coste dalmate, era l'Istria, era la città di Fiume, la città di Pola, era la città di Parenzo, di Pisino, e di conseguenza erano queste le terre dei padri, le terre degli antenati. Loro avevano sempre abitato lì, avevano sempre parlato italiano, avevano sempre vissuto lì, e di conseguenza per loro era casa. E di conseguenza dopo il 1945 inizia una campagna da parte degli occupanti jugoslavi, stavolta una campagna di infoibamenti, di persecuzioni, di internamenti in campi che iniziano comunque già a partire dall'8 settembre del 1943. E poi proseguono fino ad arrivare poi al 46-47, dove abbiamo veramente uno degli episodi che anche più controversi, che è ovviamente la strage di Vergarolla, che avviene il 18 agosto 1946, che non so quanti di voi conoscono questo avvenimento, che purtroppo è costato la vita a centinaia di persone nella strage di Vergarolla, che era una spiaggia dove si trovavano il 18 agosto, possiamo pensare, tantissimi bagnanti, famiglie, tutti là tutti a Vergarolla, quindi che erano i dintorni di Pola. Esplode un ordigno che praticamente falcia tutte le persone presenti nel raggio di 2 chilometri, e di conseguenza crea il panico più totale, dal momento che questa strage non è facilmente riconducibile a nessun organo, né politico né terroristico, quindi non si capisce bene chi sia poi veramente il mandante di questa strage. Però questa strage, al tempo stesso, dopo tutto quello accaduto, dopo diciamo un po' anche il rallentamento nella campagna di ricerca dell'italiano, di caccia italiano, fa capire bene che il clima però nella Jugoslavia titina non è affatto cambiato. Cioè, significa che non è vero che gli italiani potevano benissimo rimanere nella terra in cui erano nati, non significa che per gli italiani tutto sarebbe stato come prima, significa semplicemente che le cose hanno cambiato e che a qualcuno soprattutto non andava bene che gli italiani stessero nelle terre della Dalmazia, nell'Istria e nelle città che erano sempre state italiane. Di conseguenza, a partire dal 1946-47 abbiamo la fase, diciamo, quella più potremmo dire più importante dell'esodo, quindi con una stima che è stata fatta di sulle 250.000-300.000 persone che lasciano le terre dell'Istria e della Dalmazia per recarsi in Italia. Quindi noi con il tema dell'opera dobbiamo pensare allo sgomento di migliaia e migliaia di persone che abbandonano comunque le loro case, ma soprattutto sono costrette a lasciare tutti i beni mobili, sono costrette a lasciare denaro, sono costrette a lasciare anche le loro case, perché tutto questo è considerato come una compensazione delle spese di riparazione che deve l'Italia alla Jugoslavia. Di conseguenza tutto ciò che avevano gli istriani, i dalmati, i fiumani, viene considerato non come loro proprietà, ma come proprietà, come proprietà jugoslavia. Quindi tutto ciò che era loro diventa direttamente proprietà di Tito e degli jugoslavi, perché la Repubblica Federale Jugoslava pretende dei risarcimenti per la sconfitta d'Italia. Insomma, come sempre siamo sul tema del vae victis, quindi guai ai vinti, e di conseguenza l'Italia doveva pagare il fatto di aver perduto la guerra. Quello che succede è quindi un esodo che probabilmente è una delle pagine forse meno sentite della nostra storia, comunque di tutto quello che riguarda la questione delle foibe nel territorio dell'Istria e della Dalmazia, perché comunque noi magari tutti quanti abbiamo sentito un po' quello che è il tema delle foibe, perché attira molto il fattore foibe, per quanto è stato l'efferatezza che c'è stata nel ricercare un po' quelli che erano gli italiani, comunque nelle pratiche di uccisione, e invece magari tendiamo un po' a mettere in secondo piano invece quella che è stata la fase dell'esodo, che è forse una fase meno cruenta, ma non per questo non dolorosa, non per questo non straziante, non per questo meno struggente, perché ricordiamo sono migliaia di persone che abitavano quelle terre da anni, forse da secoli, abitavano quelle terre e sono con tutti i parenti, con tutti i loro avi, e sono costrette per sempre a lasciare le loro terre, a lasciare tutto quello che conoscevano, che hanno sempre pensato fosse la loro casa, a lasciare tutto quello che possedevano per andare verso una nazione che poi tutto sommato non è così contenta, non è così felice di accoglierli. Perché? Perché l'arrivo degli istriani, dei dalmati in Italia significa il ritorno dei fascisti, il ritorno di fascisti che in realtà non hanno subito la punizione che meritavano, significa l'arrivo di persone che non si capisce bene perché scappino dal paradiso jugoslavo, di persone che non si sa bene dove metterle, come collocarle, che cosa sono venuti a fare, persone che hanno comunque dei cognomi che ricordano un po' i cognomi slavi, da Bastianic a Tomesevic, sono tutti cognomi che comunque sì sono di genti italiane, ma che comunque trovandoci in quello che è il panorama istriano-dalmata sono cognomi che comunque richiamano anche il mix di culture che c'era all'interno poi delle coste dalmate, e di conseguenza il fattore che per secoli si è sempre vissuto in Istria e in Dalmazia in una sorta di calderone anche di culture, di lingue, sempre nel comune rispetto, perché comunque si parlava tranquillamente tanto il croato quanto lo sloveno quanto l'italiano, e nessuno dava problemi il fatto che si potesse convivere in queste terre. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale invece, diciamo, questa comprensione reciproca finisce, l'unica lingua che si deve parlare è il croato, il serbo-croato, e di conseguenza per queste genti finisce quella che era una vita pacifica, una vita comunque passata sempre nella tranquillità. Quindi che succede? Che dopo quella che era stata, diciamo, una grossa campagna anche di pulizia etnica, gli istriani, i dalmati, i fiumani giungono in Italia e qui vengono, diciamo, accolti non proprio calorosamente. Vengono allestiti dei campi profughi, circa 109 in tutta la penisola, dalla Sicilia sino al Trentino, quasi tutte le grandi città italiane vengono allestiti i campi profughi. Se non c'erano gli spazi, vengono creati. Infatti a Roma uno dei migliori esempi è probabilmente il villaggio Giuliano Dalmata, nella periferia sud di Roma, che magari chi non è stato è invitato magari a visitarlo, perché è veramente molto bello e ha molti richiami di quello che è stato anche l'arrivo di queste genti che arrivando a Roma vengono in qualche modo anche ospitate, no, dai romani, che come si sa hanno un cuore grande, e comunque abbiamo una Roma che li ospita e comunque li riesce, insieme all'opera pontificia di accoglienza, a dar loro un certo livello, un certo grado di sostegno. E queste persone che in qualche modo arrivano in Italia si danno subito da fare in qualche modo per passare da invisibili, perché queste persone innanzitutto quando arrivano lo fanno con un senso proprio di orgoglio ferito, con un senso quasi di disonore, un senso quasi di sentirsi, un senso di colpevolezza, sebbene poi queste persone non abbiano nessuna colpa, perché in realtà l'unica loro colpa è quella di essere italiani e quella di essere non voluti in una terra che hanno sempre considerato casa, e di conseguenza l'unica cosa che loro intendono fare è quanto prima lasciare quelli che sono i campi profughi, che comunque rappresentano per loro anche una situazione di precarietà. E poi pian piano cercare di inserirsi in quella che è la vita normale, vita italiana, quindi trovare un lavoro e pian piano recuperare quella che è la loro vita, sebbene cercheranno sempre, a tutt'oggi cercano sempre, di non dimenticare mai le proprie radici e di pensare sempre che certo loro sono del tutto italiani, però le loro radici non sono legate all'Italia come nel nostro caro stivale. Le loro radici appartengono all'altra parte dell'Adriatico, appartengono alle coste dalmate, appartengono alle isole della Dalmazia, appartengono all'Istria, dalla Terra Rossa, che è per loro sinonimo di casa. E dopo questa introduzione, che spero un po' di aver chiarito il perché, poi c'è questo, si vedono anche questi nuclei di persone, questi gruppi di persone dalle facce spaesate, dalle facce quasi sconfitte, e il perché è molto chiaro, introdurrei delle letture da parte di altri nostri camerati, sono Romano e Anna, che adesso ci parleranno un po' e ci racconteranno di quelle che sono le impressioni di questi esuli che arrivando in Italia, diciamo, arrivano in quello che potrebbe essere un nuovo mondo, che però non promette, diciamo, quasi nulla di positivo, ma c'è soltanto tanta nostalgia e tanta magari voglia di ritornare a casa. Grazie.
Caro papà, siamo riusciti ad arrivare a Pola sani e salvi. Siamo arrivati prima degli altri perché abbiamo incontrato Aldina, quella signora ricca che faceva sempre quei grandi ordini al negozio nostro. Ci ha riconosciuti e ci ha dato un passaggio con l'automobile, Dio la benedica. Ho nascosto i soldi nella tasca interna del tuo maglione che mi hai regalato, quella che ti cucì in mamma per tenere soldi quando uscivi dal negozio. Ieri l'altro procedevamo verso Pola nelle montagne. Abbiamo incontrato una pattuglia di soldati. Sono corsa da loro per chiedere dell'acqua perché Ignazio aveva sete da tanto. Quando mi sono accorta che erano slavi, mi ha saltato il cuore in gola. Se me ne fossi accorta che erano jugoslavi, mi sarei senz'altro nascosta. Mi sono imbrogliata perché due di loro mi sembravano proprio parlassero dialetto polese. Il capo era senza dubbio jugoslavo, mi ha trattato in malo modo. Ha aperto la valigia e ha trovato i braccialetti che erano della mamma, che mi ha dato da impegnare se avessi avuto bisogno. L'ho implorato di non prendermeli, l'ho implorato di lasciarmeli. E lui mi ha fatto un cenno con le mani urlando strane parole. Non capivo finché quei due che parlavano italiano mi hanno spiegato che dovevo dargli anche i soldi. Li hanno cercati ovunque, hanno tirato fuori tutto quello che avevo nella valigia, finché non me li hanno cercati anche addosso, ma erano nella tasca. Hai visto? Canzonavi tanto mamma perché dicevi che era stata troppo ansiosa a cucirti quella tasca, che in quel poco di strada dal negozio a casa non poteva succederti niente. Hai visto, papà? Così abbiamo comprato gli ultimi biglietti per la nave che partirà domani per Ancona. Papà, mi rattrista che non sei qui con noi. Siamo figli tuoi. Ignazietto ha bisogno del papà. Raggiungici come puoi ad Ancona, va bene? Che senso ha restare nella distruzione? Se tu potessi vedere Pola, ti renderesti conto davvero che qui per noi non c'è più nulla in cui sperare. Ho saputo che anche il re è scappato. Non c'è più nessuno a difenderci. Qui per noi c'è solo crudeltà. Raggiungici presto.
Cara Adua, la notizia che riuscirete a salire su quella nave mi riempie il cuore di gioia. Cerca di raggiungere Roma e recati con Ignazio a Corso Vittorio Emanuele VI. Chiedi del caporale Temporin, è un vecchio amico di papà che conobbi a Fiume nel 19. Non spaventarti dal suo aspetto, è un vecchio un po' burbero che ha scavato troppe trincee per essere gentile con tutti. Ma quando gli dirai che sei figlia mia, vedrai che non vi farà mancare niente. Raccomandati con Ignazio di essere gentile in casa di ospiti. Non ho più visto la famiglia d'amico. Dicevano che volevano partire anche loro con la nave per Ancona. L'ultima volta che li ho visti erano insieme a dei soldati slavi e italiani. Mi dissero che andavano in questura a sbrigare le ultime pratiche prima di lasciare casa. Non li ho visti e non ho avuto modo di salutarli. Cercali sulla nave. Avere la compagnia di vecchi amici durante il viaggio sarà importante per te e anche per loro. Salutami di tanto.
Caro papà, siamo arrivati ad Ancona stamattina. Il viaggio è stato durissimo, purtroppo. Eravamo davvero in tanti su quella nave, migliaia. Dopo il bombardamento di Pola, non mi aspettavo di vedere così tanta disperazione insieme. Scappano da tutta l'Istria e la Dalmazia. Ci sono famiglie che non avevano nemmeno soldi per la nave e hanno elemosinato i soldi sufficienti per un viaggio in stiva, al chiuso, come dei pacchi. Ho incontrato quella coppia di sposini che celebrarono il matrimonio su da noi, perché il papà di lui è paesano nostro. Si ricordavano di me. Mi hanno raccontato che a Pola, dopo i bombardamenti, chi aveva ancora una casa l'ha dovuta lasciare. Ho cercato tanto ed amico, ma non li ho trovati, purtroppo. Neanche gli sposini li hanno visti. Credo che ti sbagli, papà. Penso che non siano mai imbarcati. Girano voci strane, papà, voci spaventose sugli jugoslavi. Ho sentito un signore dire che alcuni suoi amici hanno reagito a due soldati che volevano confiscargli il raccolto. La sera stessa sono tornati in tanti, li hanno portati sulle montagne e nessuno di loro è più tornato. Addirittura qualcuno dice che li hanno buttati tutti nei buchi. E nei buchi per terra che trovi nelle montagne dove non volevi che mi avvicinassi a giocare quando ero piccola. Ma sai, con tutto questo terrore è facile che si ingigantisca tutto. Stasera partiamo per Bologna, da lì ci sono gli snodi per tutte le città e prendiamo il treno per Roma. Grazie per quell'indirizzo, spero di scriverti la prossima lettera proprio da lì. Ti abbraccio, a presto.
Cara Adua, ti prego di stare attenta con chi parli, non fidarti nemmeno di quelli che conosci. Ci sono spie dovunque, in alcuni paesi i titini controllano anche la posta. Qui fortunatamente ancora no, ma non potrei non scriverti così spesso in futuro. Mi auguro che riceverai almeno questa lettera. Qui non posso fare un passo fuori senza che un soldato mi fermi e chieda i documenti, anche nella stessa giornata, è sempre lo stesso soldato, che ogni volta finge di non riconoscermi. Ci sentiamo tutti stranieri in casa nostra, come se fossimo ospiti che abusano della gentilezza del padrone di casa. Qui ormai gli slavi sono i cittadini. Qualche giorno fa la polizia è venuta addirittura in casa. hanno sequestrato anche la nostra bottega. Ora ci tengono armi e cibo per l'esercito dei liberatori, come lo chiamano loro. Spero solo che questo scempio finisca presto e magari che voi possiate tornare. Vedi, Adwa, so che mi vorreste con voi, ma se andassi via non ci sarebbe nessuno in casa e quando tornerete non sarà più casa nostra. Funziona così. In tutte le case abbandonate gli slavi ci mettono una famiglia loro. Adwa, sono in pena per l'unica ricchezza che ci è rimasta e ho buttato troppo sudore per vederci dentro qualcun altro. E poi questa è casa mia. Voi siete giovani e avete diritto di sperare e avete il dovere di farvi una vita dignitosa. Ma io, l'unica volta che sono uscito dal paese è stato per fare la guerra. Non riuscirei a vivere un giorno lontano da qui. E poi basta non dare fastidio. Tranquilla, papà esce solo per andare a trovare da mangiare e il resto della giornata sta in casa, non mi vede, non mi sente nessuno. Perché dovrebbero farvi del male? Vi mando un bacio, tenete duro.
Caro papà, non mi ha più risposto alle lettere. Ti scrivo dalla Spezia. Il tentativo di arrivare a Roma è fallito e non so se mai riuscirò a raggiungerla. Io ed Ignazio siamo scappati dalla nostra terra per non sentirci più stranieri in casa nostra. Invece troviamo lo stesso dolore anche qui in patria. Ti prego, raggiungici al più presto. Non resistiamo più a pensare che sei lì. Sei in pericolo, papà. Ti abbraccio. Caro papà, è da tempo che non ci dai più tue notizie. Mi addolora a farti preoccupare, ma qui devi essere forte, sia per me che per Ignazio. Non ho che te con cui parlare. Se non mi sfogo in qualche modo, anche se sei lontano, so che mi aiuterai. Io e Ignazio eravamo finalmente alla stazione di Bologna. Presi il bagaglio e mi diressi verso l'uscita, ma un militare mi fermò e mi ordinò di tornare in cabina. Quando domandai perché, mi disse che era pericoloso. Non capivo, quando sentì dei rumori tonfi addosso al treno, fino a che un sasso ruppe il vetro, ferendomi al viso. Dal buco del vetro cominciarono a volare insulti: carogna, fascista, amici dei tedeschi. Un ragazzo prese un pennello e scrisse sul lato del treno: treno dei fascisti. Avevano le bandiere rosse, quelle che vedevamo anche da su, ma parlavano tutti italiano stavolta. Una signora ha passato una bottiglia di latte dal finestrino ad una ragazza del mio vagone. Un ragazzo a fianco a lei con un'asta della bandiera glielo ha fatto cadere a terra. A quel punto non ce l'ho fatta più. Io ho mio padre a difendere casa mia, da gente che per me voleva solo morte. Sono scoppiata in un pianto dirotto. Ho preso Ignazio, l'ho stretto forte a me, ci siamo abbassati e non abbiamo tirato su il capo fino a Parma. Siamo esausti. A Parma l'esercito è riuscito a farci mangiare senza che la gente ci sputasse prima sul pane. Perché? Papà, perché tutto questo? Cosa abbiamo fatto di male? Dicono che dovevamo restare in Istria, che siamo dei traditori. Raggiungici, papà, ti prego, il prima possibile. Non possiamo stare senza di te. Preferisco essere esule e vagabonda fino alla fine dei miei giorni, ma sento di non poter vivere un giorno in più sapendo che tu sei lì solo. Ti prego, raggiungici alla Spezia. Qui sotto lascio l'indirizzo dell'Opera Carità, dove potrai raggiungermi. Ti abbraccio, vieni presto.
Cara compagna figlia Adwa, mi vergogno di averti fatto partire. Qui la vita è delle migliori. Il nuovo Stato costituito dai valorosi liberatori accoglie le genti di tutto il mondo come fratelli. Il maresciallo Tito ha proclamato alla cittadinanza un comunicato di benvenuto a tutti coloro che opteranno per la cittadinanza jugoslava. Il nuovo mondo ti attende qui oltre confine. Vieni anche tu a collaborare alla formazione dell'uomo nuovo che nasce Est. Non metterti nella strada del tradimento. La strada della fuga è la strada che piace ai fascisti e traditori. Segui anche tu il consiglio del compagno Togliatti e vieni a Est ad accogliere i liberatori. Non potrò più scriverti. Ti aspetto.
Grazie a Anna e Romano per le loro interpretazioni di queste che erano lettere di alcuni degli esuli che in qualche modo facevano comprendere quella che erano i sentimenti, le sensazioni di chi si trovava quasi a fuggire, quasi fosse un fuggiasco dal paradiso, come è stato presentato per ultimo, il paradiso jugoslavo, quello che praticamente veniva presentato come la terra promessa di tutti i lavoratori, di tutti coloro che in qualche modo cercavano la libertà ed erano invitati a rimanere nella Jugoslavia titina, che però subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in qualche modo non riconosce coloro che per esempio si ostinano a rimanere, e alcuni degli italiani purtroppo chi per forza maggiore è costretto a rimanere, magari gli invalidi o comunque i più anziani che non vogliono lasciare la loro terra e così dà la vinta a quelli che erano gli jugoslavi e i titini, pensiamo che comunque sono intorno ai 20.000 persone, decidono di rimanere su 450.000 persone, e coloro che decidono di rimanere non possono in qualche modo mantenere la cittadinanza italiana in Jugoslavia, perché questa cittadinanza non è riconosciuta e di conseguenza, rimanendo italiani in Jugoslavia, rischiano di essere degli apolidi. Quindi la scelta è abbastanza chiara: o rimanere e diventare jugoslavi, o lasciare tutto, partire e andare via per sempre dalle loro città d'origine. E quindi era veramente una situazione molto in qualche modo che costringeva a dovevo fare una scelta terribile tra partire o rimanere, e coloro che partivano in questo invece si trovavano di fronte a delle situazioni veramente spiacevoli. Una di queste è stata appena presentata da una delle letture, e si tratta del famoso treno della vergogna. Il treno della vergogna narra di un episodio accaduto il 16 febbraio del 1947, dove un treno che trasportava esuli italiani partito da Ancona, erano carichi che a partire dal 45 e poi tutto il 46-47 e fino quasi agli anni 60 trasportavano esuli provenienti dalle città soprattutto costiere, Zara, Pola, Capodistria, trasportavano comunque persone che cercavano in qualche modo di fuggire anche da quelle che erano le persecuzioni titine, e arrivati ad Ancona in direzione La Spezia passano per la stazione di Bologna, una sosta doveva essere, niente di più. Tuttavia già dalla partenza i ferrovieri definivano questi treni i treni dei fascisti, sebbene gli occupanti che venivano istipati in treni merci con soltanto della paglia come giaciglio e come sedile che in qualche modo doveva attutire quello che era la scomodità di un treno merci, arrivati quindi nei pressi di Bologna vengono in qualche modo accolti non molto calorosamente, perché qui avevamo l'Opera Pontificia di Assistenza e la Croce Rossa Italiana aveva preparato per gli esuli dei pasti caldi, aveva preparato degli indumenti caldi, tutto quello che poteva servir loro per concludere questo viaggio ed arrivare fino in Liguria. In realtà invece quello che succede è che dai microfoni alcuni ferrovieri sindacalisti annunciano che è arrivato in stazione il treno dei fascisti e che se il treno protrarrà la sua sosta questi organizzeranno uno sciopero che bloccherà l'intera stazione, quindi uno snodo come quello di Bologna interamente bloccato dallo sciopero di questi ferrovieri che erano sindacalisti, quindi molti iscritti ai partiti che ben conosciamo come il Partito Comunista Italiano, e quindi tutti pronti per fare la loro parte, la loro coraggiosa parte. E il treno infatti in questo senso viene in qualche modo indicato come un treno pieno di fascisti, e viene preso a sassate dai ragazzi che accorrono numerosi con le bandiere aventi faccia e martello, quindi con bandiere in mano cominciano a organizzano una sorta di sassaiola contro questo treno che è solo pieno di soprattutto di esuli, ma in gran parte sono vecchi, sono donne con bambini. E il lancio di pomodori e poi soprattutto una delle azioni più vili potremmo dire è quello che è il rovesciamento del latte preparato per i bambini, vengono prese le casse di latte, vengono rovesciate sulle rotaie proprio perché ai fascisti non doveva aspettare nulla, nemmeno ai bambini non doveva aspettare nemmeno il latte. E quello che succede è che per evitare il blocco della stazione, il treno viene fatto ripartire in fretta e furia, e soltanto poi, una volta arrivati a Parma, gli esuli possono essere in qualche modo rifocillati, e avviene la distribuzione tramite i camion dell'esercito italiano. Quindi tutti i vivi vengono caricati in fretta e furia sui camion dell'esercito italiano e trasferiti a Parma. Da lì finalmente da Parma può ripartire il treno e arrivare sino alla Spezia, dove gli esuli vengono sistemati, ovviamente sono sistemazioni di fortuna, in una caserma. E Tommaso Giglio, che era appunto un giornalista dell'Unità e poi direttore dell'Espresso successivamente, disse in un articolo che recitava «Chissà dove finirà il treno dei fascisti». Quindi questo era il titolo: chissà dove finirà il treno dei fascisti, dando per scontato che quel treno che partiva da Ancona e poi tutti i treni che partivano con gli esuli sopra erano tutti treni di fascisti che scappavano dall'Istria, da Dalmazia, per rifugiarsi in Italia. Questa era l'informazione che circolava attraverso i giornali italiani, soprattutto giornali come l'Unità, e che quindi in qualche modo viene, certo, si perdona quasi il fatto dell'ignoranza della situazione, perché ci trovavamo in quel periodo particolare, però di sicuro, ecco, magari un direttore di un giornale come Tommaso Giglio di sicuramente non poteva non conoscere la verità, quindi personalmente credo che dovesse sapere che quei treni non erano affatto pieni di fascisti, ma erano semplicemente pieni di gente, di povera gente che era costretta ad abbandonare le proprie abitazioni, la propria terra, per giungere in Italia, dove praticamente non aveva nulla. E quindi da qui infatti abbiamo anche Luigi Longo, che era un altro invece scrittore, un altro giornalista per l'Unità, che scriveva che i polesi erano stati in qualche modo ingannati dal governo e dal clero, e che la Jugoslavia di Tito era invece una patria pronta, anzi prontissima ad accoglierli, e che l'esodo era una sorta di esasperata lotta nazionale, come se in qualche modo gli esuli volessero in qualche modo con il loro esodo far pressione sul governo italiano affinché potesse muovere la politica per riprendere questi territori. Questa credo che sia una teoria che non sta in piedi, cioè quello di utilizzare l'esodo a fini politici. In realtà quello che semplicemente i giornalisti dell'Unità non sapevano era che questa gente era veramente costretta a lasciare le loro case, perché in preda a persecuzioni, perché in preda ad attacchi fisici violenti, dove non venivano colpiti assolutamente gli aggressori, ma anzi venivano indicati come colpevoli le vittime, che soprattutto e specialmente erano italiane, da una terra che oramai non li riconosceva, o se li riconosceva era soltanto come nuovi cittadini jugoslavi, perché ricordiamo che la cittadinanza italiana non era riconosciuta, e questo quindi creava una sorta di mondo di mezzo dove vivevano degli apolidi che non erano né italiani né jugoslavi, e quindi ci fa ben capire che in realtà l'inganno vero non era quello del governo e del clero, ma era quello di una propaganda rossa fatta semplicemente di menzogne che miravano a destabilizzare un periodo già di per sé molto complicato, perché ricordiamo che poi sarà soltanto poi successivo trattato di Osimo, poi negli anni 70, a stabilire poi le zone di competenza tra zona jugoslava e zona italiana, e quindi poi con nuovamente Trieste finalmente italiana, che avverrà soltanto nel 1953. Quindi tutto questo ci fa ben comprendere che la scelta di coloro che partivano non era né indicata da semplice volontà di lasciare la propria terra, di cambiare aria, ma era purtroppo una necessità a cui troppi hanno dovuto far fronte, e di conseguenza è una, credo, a ragione, una delle pagine forse più buie, proprio perché ricordata nella maniera tante volte sbagliata della nostra storia. E adesso io vorrei, abbiamo un ultimo intervento da parte sempre di Romano, che ancora una volta parlerà appunto di quelle che sono le vere testimonianze, perché tutto ciò di cui noi parliamo stasera non è qualcosa di campata in aria come per anni ci hanno voluto far credere, non è qualcosa di inventato, qualcosa che una determinata parte politica, i fascisti, la destra ha cercato di creare partendo con un progetto a tavolino, ma è semplicemente una verità che è stata occultata, una verità celata, che per tanti anni non si è voluto parlare, semplicemente per tornaconti di natura prettamente politica. E adesso infatti andiamo ad ascoltare proprio una testimonianza di quello che, di cui abbiamo parlato stasera. Grazie.
Il ricordo di un bambino, di Giovanni Mattanzi. Contrariamente alla maggioranza degli italiani, ho sempre saputo, fin da ragazzo, della tragedia delle foibe. A fine degli anni 40 avevo poco meno di 9 anni e in famiglia, a volte, si parlava di quanto accaduto durante la guerra. Già allora leggevo con interesse tutto quello che mi passava fra le mani. E non solo Topolino e Intrepido, ma anche romanzi, periodici e i giornali di informazione e di politica che giravano per casa. Ricordo fra i settimanali Meridiano d'Italia, una testata fondata nell'immediato dopoguerra da Franco De Agazio, un giornalista coraggioso, assassinato nel 1947 dalla Volante Rossa. Da Meridiano d'Italia avevo appreso le vicende della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia, e su quel foglio e su altri ancora avevo letto le prime denunce delle uccisioni indiscriminate di tanti nostri connazionali dopo l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945. Avevo appreso della pulizia etnica attuata nei confronti di chi, deciso a difendere l'italianità di quelle terre, non gradiva la presenza di liberatori slavi che nei 45 giorni di permanenza a Trieste, tanto era durata l'occupazione da parte della Nona Corpus, avevano colmato di cadaveri la foiba di Bosovizza. Ricordo la satira politica del Candido di Giovannino Guareschi e il disegnino a tutta pagina di un debordante Tito in divisa da maresciallo, curvo sotto il peso delle innumerevoli medaglie guadagnate al merito delle foibe. Dopo il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, che consegnava alla Jugoslavia l'Istria e la Dalmazia e istituiva il territorio libero di Trieste, circa 250.000 italiani avrebbero lasciato quelle terre per trovare rifugio in patria, privi di ogni proprietà e di ogni avere, verso un futuro non certo radioso. Nel 1949 abitavo in Piemonte, nella stazione ferroviaria di Oleggio, un paesone della provincia di Novara, a pochi chilometri dal Ticino. Ero figlio di un capostazione delle Ferrovie dello Stato e da ragazzo avevo abitato con genitori, sorelle e nonne in diverse stazioni, a motivo di quei trasferimenti che sono il tipico orgoglio fardello dei funzionari statali in carriera. Doveva essere una mattinata d'estate, portavo i pantaloni corti sopra il ginocchio e non vi era scuola, quando mio padre entrò in casa agitato dicendo a voce alta: «C'è un treno di profughi da Trieste, venite a vedere». Con una delle mie sorelle mi buttai di corsa giù per le scale, scendendo a precipizio. Arrivato sotto la tettoia, attraversai i binari dello scorrimento veloce, guardai il treno, fermo sul binario morto, e di colpo mi sentii a disagio. Le carrozze sembravano vuote, prive di vita. Mi aspettavo di vedere gente sgranchirsi le gambe sul marciapiede o fumare una sigaretta. Niente di tutto questo. Le carrozze del tipo con l'ingresso all'estremità, non quelle abituali ad eccesso multiplo. Avevano le porte sbarrate, nessun finestrino era abbassato, cosa inconcepibile d'estate. Era un treno fantasma, deserto o abbandonato. Mi avvicinai e con mia sorella iniziai a guardare meglio, percorrendo il marciapiede. Con stupore mi accorsi che le vetture erano occupate, ma stranamente dall'interno non mi giungeva rumore alcuno. Non eco di discussioni, di richiami, di grida, di pianti, di urla, nulla. Un silenzio inquietante e pauroso. I profughi erano seduti senza parole, nessuno di loro era in piedi negli scomparti. Per una sorta di timore o, più probabilmente, di pudore, sembrava quasi non volessero apparire. Forse desideravano proseguire inosservati. Vinta la timidezza, io li guardavo sorridendo e facevo con le braccia ampi gesti di saluto. «Vi serve qualcosa?» gridavo, cercando di farmi intendere. «Possiamo fare qualcosa per voi?» All'improvviso un finestrino si abbassa e una donna dai capelli bianchi, robusta e sulla sessantina, si affaccia e con mala grazia mi porge una bottiglia vuota dicendo: «Va a riempirla d'acqua». L'afferro e mi precipito a razzo, verso la fontanella, attraversando di corsa i binari. Ero emozionato. Temevo che il treno partisse senza che io riuscissi a rendermi utile. Mentre sono intento a riempire la bottiglia, un contenitore per il latte dalle linee squadrate, mi accorgo che a qualche metro di distanza, aggrappati per vedere meglio alla tipica cancellata in cemento che separa la stazione dal piazzale, 5 o 6 uomini mi osservano con stupore. Vedendomi tutto preso indaffarato, qualcuno ride e comincia a canzonarmi. Un ragazzo mi urla: «Lasciali perdere, non portare niente!» «Perché?» domando io. «Perché quelli là sono fascisti!» è la risposta. Ritorno veloce al treno, badando a non far traboccare l'acqua, e porgo la bottiglia. Questa volta la donna mi sorride e chiude il finestrino. Si siede dinanzi al vecchio che l'accompagna, forse suo marito, e lo fissa scuotendo la testa. Ora anche lui sorride. Imbarazzato, e mi saluta con un cenno della mano. Poi i due si guardano di nuovo e cominciano a piangere in silenzio. Io rimango immobile sul marciapiede e non capisco. Comprenderò più tardi, ripensando a quell'incontro, tutto mi apparirà chiaro, anni dopo, sulla scorta di notizie più precise. Verrò a sapere che il trasferimento di quei sfortunati era stato militarizzato, che per impedire le rivelazioni agghiaccianti degli esuli e non offrire occasioni di incidenti ai provocatori, come le disse alla stazione di Bologna, era stato fatto rigido divieto di scendere dalle carrozze e di socializzare con la gente. I treni avevano una scorta a garanzia dell'incolumità dei trasportatori e dei trasportati. Il modo brusco con il quale la donna mi aveva allungato la bottiglia, quasi ad allontanare un fastidioso seccatore, celava il timore di essere nuovamente oggetto di insulti e di umiliazioni. Un esagitato avrebbe potuto strapparmi il vetro dalle mani, riproponendo un canovaccio già recitato altrove. In paese la voce della presenza del treno si era diffusa in un attimo e a qualche militante accorso dalla vicinissima Casa del Popolo l'idea di provocare gli esuli era forse balenata nella mente. Le ferite della guerra civile erano ancora aperte e il Piemonte non faceva eccezione. Anche Oleggio aveva fatto la sua parte, ma non accadde nulla. Nessuno aveva voluto coinvolgere un bambino nelle miserie della politica e delle ideologie. Tutti avevano recepito quel gesto per quel che era: un segnale di solidarietà umana. Forse i profughi l'avevano considerato di buon auspicio per il loro incerto avvenire. Fino a quel momento, percorrendo l'Italia, avevano probabilmente avvertito soltanto l'estraneità di una patria indifferente, ostile, addirittura nemica.
Allora, io do il benvenuto anche a chi è arrivato mentre noi stavamo già parlando. È già parecchio tempo, insomma, che stiamo raccontando le sorti di quest'opera che rischia di essere distrutta e che noi invece abbiamo deciso di acquistare come Circolo Futurista con un acquisto condiviso. Quindi lo ripeto magari per chi è arrivato adesso: la possibilità insomma di lasciarla in esposizione tutti i giorni dell'anno in uno spazio libero ad accesso gratuito e disponibile quindi per essere vista da chiunque. Possiamo mantenerla qua soltanto se ovviamente la acquistiamo, quindi noi stiamo raccogliendo sia nel bussolotto nero che trovate sul bancone, anche se avete un euro, anche un minimo, veramente è proprio gradito, insomma, e noi vi ringraziamo. E c'è anche la possibilità di appunto di acquistare l'opera donando anche dalla pagina Facebook. Come ultimo, diciamo, saluto molto breve, perché insomma siamo stati un pochino lunghi, però era doveroso comunque per ricordare anche quello che è successo e che portata ha avuto la tragedia in generale per il nostro paese. I giocatori, diciamo, alcuni giocatori della Fiumana Rugby, che adesso ci diranno che cosa significa per loro portare questa maglia.
Allora, io mi ero fatto un discorsetto tutto bello scritto, ma diciamo che le corde delle emozioni che sono state toccate questa serata, insomma, mi hanno portato un pochino a indirizzarmi su un altro tipo di discorso. Ecco, appunto, la maglia, questo simbolo che portiamo addosso in gioco anche nella vita, sì, rappresenta la gioia e la festosità che ci fu nella presa di Fiume, ma anche tutto il resto che in quei territori per anni e anni sono, per anni e anni, quando ci fu all'anno durante gli anni in cui avvenne l'esodo, insomma, racchiude anche tanta tristezza che però, insomma, tornando penso in Italia, i nostri compatrioti abbiano trovato, dopo siano riusciti a rinascere, a fare, non so, qualcosa migliore rispetto a dove stavano prima. Scusate, sono un po' emozionato, ma veramente. Allora, sempre riguardante il fatto di raccolta fondi per l'opera, per il 6 gennaio stiamo organizzando una partita, appunto, il totale incasso sarà devoluto appunto all'acquisto dell'opera. A breve uscirà una locandina con i vari dettagli, quindi troverete tutto sul profilo della Fiumana Rugby. Grazie a tutti.
Io allora ringrazio, non mi resta che ringraziare i presenti e gli ascoltatori che ascoltano da Radio Bandiera Nera a casa, ovunque siano, e diamo, insomma, il benvenuto per le prossime volte sempre al circolo per i prossimi eventi.